Ecco, noi siamo di fronte a questo testo che si colloca al termine del dodicesimo capitolo del Vangelo di Marco. E in questo dodicesimo capitolo precede il capitolo sul discorso che fa Gesù, l'ultimo discorso che farà prima della passione. Al capitolo quattordicesimo comincerà la passione, al capitolo tredicesimo ci sarà questo discorso sulle cose finali, sulla distruzione del Tempio, sulla fine delle cose, sul termine della storia, sul termine anche della storia presentemente vera per l'Israele a cui Gesù parlava. Quindi questo è l'ultimo atto pubblico di Gesù, questi sono gli ultimi racconti e questo fatto è lasciato lì, al termine di tutto quello che è l'avventura di Gesù prima che vada alla sua gloriosa passione, per darci così un'indicazione. Ed è un'immagine contrapposta di due tipi di personaggi. Da una parte appaiono gli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti, e dall'altra parte una vedova, una povera vedova, che getta nel tesoro tutto quello che ha. Perché questi due personaggi, lo scriba e la vedova, sono contrapposti? Perché sono proprio due forme di vivere e ci sono posti davanti come due ipotesi. Il problema è che entrambi hanno delle priorità, compaiono delle priorità nei loro atti. Ecco lo scriba. Questo scriba che ama passeggiare in lunga veste. Perché ci sta più comodo? No. Perché riceverà un saluto sulla piazza e avrà il primo seggio nella sinagoga e il primo posto nel banchetto, la veste e il ruolo sociale. Passeggiare, cioè andare in giro, farsi vedere. Ecco, questi uomini amano queste cose qui. Hanno nel cuore una priorità, il loro ruolo. Essere ammirati, essere guardati. È interessante che Gesù dice: guardatevi da coloro che vogliono essere guardati. Distanziatevi da coloro che vorrebbero i vostri occhi. State bene attenti a non prestargli i vostri occhi, perché voi avete altro da guardare. Bene, questo uomo che viene descritto attraverso questa fisionomia è un uomo che è vano, non ha un centro solido nel suo essere. Vive perché gli altri lo guardano. Se gli altri non lo guardano, non è niente. Vive perché qualcuno lo ammira, desidera essere lodato. Abita nell'opinione altrui, non risiede in se stesso, non ha consistenza, non ha un'identità. Se qualcuno lo disprezzerà, morirà. Se qualcuno non lo apprezzerà, il giorno in cui il loro ruolo cadrà, si troveranno nel nulla. Ecco, al primo posto che ci sta nella vita? Al primo posto che ci sta? Noi possiamo essere molto bravi a rispondere a questa domanda e possiamo credere di avere chiaro questo punto e di guardare da lontano questo scriba, ma se ci guardiamo nel cuore questo non è vero per niente. Noi amiamo il primo posto, amiamo essere ammirati, amiamo essere confermati. Al primo posto nella nostra vita può purtroppo potentemente essere insediato il bisogno di essere guardati, il bisogno di essere riconosciuti, il bisogno di essere stimati, l'urgenza di essere apprezzati e messi al centro dell'attenzione. Questa è una vita da quattro soldi, questa è una vita che non vale niente, questa è una vita che presto o tardi sacrificherà le cose che veramente valgono. Sull'ara di questo idolo che è lo sguardo altrui verranno sacrificate tante cose. Guardiamo come è terribile oggi, per esempio, il problema dell'aspetto. Che è questo scriba? L'aspetto, l'essere belli. Quanta gente che è infelice perché non è bella, perché non è bella come vorrebbe. E poi tutti quanti non sono belli come vorrebbero. E chi è un po' storto, chi è un po' basso, chi è un po' largo. E non c'è nessuno che è soddisfatto di come è. E allora tutti infelici perché? Perché dobbiamo essere presentabili. Dobbiamo sopravvivere allo sguardo altrui. E quindi la nostra vita è apparenza, non conta ciò che siamo, conta ciò che sembriamo. E allora la nostra vita è una grande menzogna, una grande frottola, epidermica. bisogna riprendersi la propria vita. Per riprendersi la propria vita bisogna darla a chi veramente ce la sa restituire redenta. Ed ecco che compare quest'altra immagine, questa donna che ormai non ha proprio più un ruolo, perché è l'ultimo gradino della società, una vedova, peraltro povera. La condizione sociale allora delle vedove, dove la eredità era solamente di ordine maschile, inchiodava le vedove in una probabile condizione di mendicanza. Questa proprio è detta povera vedova, è proprio, lei è proprio mendicante, è sicuro, non c'è ombra di dubbio. Questa donna nel mondo è arrivata all'ultimo posto, e a questo punto questo ultimo posto gli ha svelato cosa vale veramente la pena di fare. Ha due spiccioli ancora. Che facciamo con questi due spiccioli? Se noi ci guardiamo dentro, abbiamo tutti solo due spiccioli. Alla fine tutto quello che abbiamo è niente. Alla fine tutto quello che abbiamo è robettina. Basta che la tua salute ti sia toccata un pochino e scopri come sei dotato. Quanta forza hai, quanta sostanza hai sul serio, e scopri che c'hai due spiccioli. Hai la tua vita, non molto altro. È tanto facile perdere tutto, un attimo e perdi tutto. Purtroppo noi continuiamo a dare il nostro cuore a illusorie sicurezze mondane. Crediamo veramente che con un conto in banca ciccione, una serie di buone opinioni collezionate, raccolte intorno a noi, abbiamo la vita. Ma cosa abbiamo? Niente. Un attimo e si perde tutto. Abbiamo due spiccioli, non abbiamo nient'altro e siamo tutti vedove. Questo mondo ci ha sposato e ci ha abbandonato. Questo mondo ci ha sempre un po' deluso. Siamo tutti vedove di tanti idoli a cui abbiamo chiesto, tanti ideali a cui abbiamo chiesto, tante ipotesi, tanti progetti. Poi alla fine cosa resta? Resta robettina, ina, e non serve a niente. Abbiamo solamente due spiccioli. E dalli sti due spiccioli, dalli a Gesù Cristo. Dalli, buttali nel tesoro del Tempio. Interessante che il testo continuerà al capitolo 13, il versetto successivo a questo racconto, e si racconterà che il Tempio sarà distrutto. Il Tempio si perderà, ma non si perderà il tuo rapporto con Dio. Questa donna, dando questi due spiccioli, ha perso tutto ciò che aveva, ma ha trovato ciò che veramente vale. L'unica eredità che nessuno ci può strappare, un rapporto vero con Dio. Quando si ha un rapporto vero con Dio, quando ci si gioca tutto con Lui, quando di due spiccioli non se ne tiene uno e l'altro si dà, no, tutti e due, ce ne aveva due, era più logico tenersene uno, bene, tutti e due, perché no? Ma dice, ma vale poco, qui il problema non è quanto è, il problema è la qualità di quello che è. Infatti Gesù guarda come la gente gettava monete nel tesoro, ovvero sia, la qualità è la mia vita, c'è dentro tutto in questo. Ma potessimo avere in questa settimana il dono, l'opportunità di giocarci l'esistenza per il Signore Gesù, ma che meraviglia! Allora avremo sostanza. Chi ha vissuto questa piccola morte dell'affidamento vive la grande vita della certezza dell'amore di Dio. C'è un'altra vita, c'è un'altra qualità. Andando oltre, fidandosi di Dio, dandogli quel poco che siamo, scopriamo la grande ricchezza, tutto diventa nostro. Che il Signore conceda a tutti noi almeno un'occasione questa settimana per spostare il baricentro da noi stessi a Lui e giocarci tutto. Ma che ti credi di perdere? Quanta gente facendo pastorale vocazionale che sta lì, mi tengo sta vita, ma che ti credi di avere? Questa vita da quattro soldi, solamente con Dio diventa bella la vita. Se no te la tieni e poi la perdi. Te la tieni e poi la rovini da solo. Te la impastrocchi da solo, perché questa vita che noi abbiamo solamente in Dio si compie. Siamo fatti per essere compiuti solamente nei progetti che Dio ha su di noi, meravigliosi, bellissimi, pieni d'amore, che ci regalano a noi stessi. Scopriamo che mentre ci doniamo, finalmente il Signore ci dà di possederci e ci dà di essere al suo cospetto. Possa il Signore veramente darci occasioni e occhi per vedere queste occasioni, per dare la nostra vita, gettarla nel suo tesoro.